pezzi e mieli a teatro? Ma altro che i Maneskin, ma fatti il pienone, io vengo subito.
24 mattino.
I'm not saying it's your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so.
Eccoci qua, caro Paolo, buongiorno.
Buongiorno, finalmente anche i giornali italiani si accorgono, si sono accorti di una cosa che sui giornali internazionali è ben investigata da tempo, cioè che domani ci sono le elezioni in Sudafrica. Le elezioni in Sudafrica non sono le elezioni in un paese qualsiasi, voglio ricordare che Sudafrica è il paese, uno dei paesi più famosi al mondo per la liberazione dall'apartheid 30 anni fa, e che è quello che ha lanciato l'offensiva sul genocidio contro Israele, un paese direi fondamentale in questo momento. E non sono elezioni qualsiasi quelle in Sudafrica, perché l'ex presidente, c'è una lite nel partito che fu di Mandela, e l'ex presidente Jacob Zuma ha lanciato un guanto di sfida verso Ramaphosa, ed è possibile che per la prima volta dopo 30 anni questo paese, questo partito perda la maggioranza. Vorrei dire anche che in Sudafrica oggi se ne occupano anche Corriere della Sera, Il Foglio, alcuni giornali, quindi lode ai giornali italiani che se ne accorgono. Ma voglio fare una lode particolare a Lorenzo Farrugio del Domani, che già da domenica aveva cominciato a occuparsi di questo tema, raccontando come il Sudafrica sta diventando un paese così con vari problemi, te ne dico due. La percentuale di omicidi ogni 100.000 abitanti è 87 volte superiore a quella italiana, 87 volte superiore. Il 60% della forza lavoro è inattiva o disoccupata, e nel 2022 l'1% più ricco della popolazione deteneva il 54% della ricchezza nazionale. Cioè è un paese che è in condizioni che non si conoscono quasi da nessuna parte, cioè il paese protagonista di una delle vicende internazionali più importanti in questo momento è in una crisi. Oltre, non ti sto a citare le solite storie di corruzione, sì, casi che sono ben noti, che si sono sviluppati in Sudafrica.
Oh, da dire, da dire tra i meritevoli giornali italiani c'è anche il giornale, il nostro giornale, che per primo tra i giornali italiani aveva fatto una pagina esattamente sul Sudafrica, giusto? La metto là.
E allora fammi lodare anche il mio giornale, che c'ha un articolo splendido di Michele Farina, facciamo a gara a lodare, sì. Però ce l'ha anche Il Foglio, sì, insomma, sì, comunque sì. Adesso cominciano a occuparsi, anche perché le elezioni sono domani, bisognerà vedere. E visto che ci siamo occupati del Sudafrica, ovviamente oggi è il giorno della strage su Rafah, della strage determinata, gli israeliani dicono che è stato un errore, ma più che un errore io lo definirei orrore, e ripeto la parola orrore, e la ripeto una terza volta, orrore. Cioè sì, sarà un errore, ma non si può tollerare
anche
che in un momento
posso,
come questo.
Anche perché posso, Paolo, scusami, anche se è stato un errore, alla fine è quello che è stato detto a Netanyahu fin dall'inizio. Cioè tutti quanti gli hanno detto: guarda, che colpire là, per quanto ci siano dei terroristi, dato che è una situazione di quel tipo, con quelle condizioni, con i profughi, con le tende, eccetera, eccetera, certo, dove colpisci rischi di fare una strage. Quindi anche se è stato un errore, sì, è un errore. No,
sì. Hai perfettamente ragione, quindi orrore, lo dico la quarta volta. Dopodiché voglio fare due o tre notazioni, anzi una a margine è importante. Due giorni fa a Kharkiv i russi hanno buttato un missile su un ipermercato, quello probabilmente volontario, perché hanno buttato uno su un ipermercato e uno su un parco giochi, provocando, non so, 19-20 morti. E lì non si è visto niente, mentre adesso il ministro Crosetto dice Israele semina odio, non è che hanno detto la Russia semina odio, non c'erano organizzazioni benefiche internazionali a vedere le vittime di questa cosa. È sempre un mondo di due pesi e due misure, è un mondo strano. Comunque io prendo nota di tutte le stragi, ripetendo, se vuoi, per la quinta volta, che quello determinato a Rafa è un orrore. Ci sono alcuni chiarimenti sulle dichiarazioni di Stoltenberg con la N, nel senso che si capisce perché aveva mandato quel avvertimento nell'intervista all'Economist: i nostri missili sono pronti a colpire anche in territorio russo, dovrebbero essere pronti, perché ieri Svezia, Polonia e Paesi Bassi hanno detto di essere d'accordo con Stoltenberg e di comportarsi di conseguenza. Nello stesso tempo in Ucraina si annuncia che potrebbero, la Francia per adesso è molto cauta su questo, essere mandati istruttori francesi. Altra dichiarazione, questa di Macron, che fece scalpore: manderemo nostri soldati da quelle parti. Ripeto, i francesi sono molto cauti su questa cosa, però la notizia comincia a circolare ed è pubblicata anche sui giornali italiani. Per quello che riguarda il resto, venendo in Italia, è ovvio che, ne hai già parlato tu stamattina, quella parola frociaggine usata dal Papa parlando ai vescovi, mettendo un allarme su ciò che avviene nei seminari, ha seminato un grande scompiglio del Papa e delle sue dichiarazioni, abbiamo parlato ieri. Ma e sembra che oltre a frociaggine ne abbia dette anche altre. Secondo il Fatto Quotidiano avrebbe detto anche piano di checche, insomma avrebbe usato una serie di termini impropri che, se ci fosse la legge Zan, il pontefice potrebbe essere incriminato a norma dell'articolo 4 di quella che è stata una proposta, quella del parlamentare democratico Zan. E questo viene ben sottolineato da Daniele Dell'Orco su Libero. Dice: guardate che è questo il succo per cui noi non vogliamo quella legge. Ora fammi dire una cosa, innanzitutto che la cosa più divertente l'ha fatta Osho sul Tempo. No, il Tempo, poi lo dirò, da quando c'è Tommaso Cerno direttore, è un giornale che si è molto vivacizzato, e la battuta di Osho è questa: si vede il Papa, sono delle foto con delle frasi messe in bocca a uno dei soggetti di queste foto, si vede il Papa con dei seminaristi o dei preti che lo avvicinano così, e lui dice, io non so parlare romano, dice: non fatevi venire strane idee, che io sono ancora della vecchia parrocchia. Cioè il Papa li tiene lontani dicendo: non fatevi venire strane idee, perché io sono ancora della vecchia parrocchia. Devo dire, a vederla raccontata da me non fa ridere, però a vederla fa molto ridere, visto che ho parlato del Tempo di Cerno, insomma è pieno di cose interessanti sul fatto che la Schlein scarica Enrico Letta per quello che riguarda la politica estera, che Scholz apre a Meloni sull'Albania, che c'è il caos in Campidoglio su chi deve premiare Venditti, insomma delle cose divertenti. E in margine a questo ti segnalo che alla Chetichella una candidata di sì. Fratelli d'Italia transessuale è stata presentata alle elezioni, sì.
A Torre Annunziata. Oggi c'è un'intervista sul Corriere del Mezzogiorno, si chiama Simona Fatima Ciraiello, dice: io prof e trans sono candidata con Fratelli d'Italia, vorrei dire alla Premier che donne si diventa, e ancora dice: femmine si nasce, donne si diventa, bisogna riconoscere che i diritti sono diritti per tutti, se la prende con Vannacci, eccetera eccetera, no? Curioso.
Visto che il Papa è andato sul politicamente scorretto, prendono coraggio un po' tutti, perché per il resto le polemiche elettorali italiane sono veramente desolanti. Dunque sì. La principale è quella di Salvini sui tappi delle bottiglie, sì. Cioè Salvini dice che l'Europa fa schifo, tant'è vero che ci ha imposto una legge che fa sì che nelle bottigliette dell'acqua minerale il tappo debba essere rimanere attaccato lì dove si beve, e Calenda è sceso in campo con tutta la sua forza dicendo: guarda che quella legge l'hai approvata tu, fu una legge approvata così, e poi ti insegno io come si può bere con la bottiglietta senza urtare sul tappo. Travaglio se la prende con la Schlein perché non è chiara sulla guerra e l'accusa, come fa spesso, di essere in modalità Chiara Valerio. Chiara Valerio è una famosissima scrittrice che probabilmente vincerà il Premio Strega, ma che da tempo è accusata da Travaglio di scrivere in modo oscuro. Bonelli, il capo dei Verdi, è andato in Albania a fare una visita ai centri che devono essere ospitare i migranti, e dice che gli hanno risposto: se ne vadi, lo hanno allontanato. C'è tutta la polemica
testuale,
sul se ne vadi, quanto sei testuale. Fassino sta trattando forse per il furto del profumo al coso, riempie. Io non capisco perché Fassino non chiarisca questa vicenda una volta per tutte, se la metta alle spalle, paghi se o tratti o faccia una cosa, perché se no continuerà a essere perseguitato, non potrà più fare politica se va avanti. Renzi litiga con un'assessora, Monni, a Firenze, perché su una questione che riguarda il potere fallico lui nega. Sgarbi ha annunciato che si vuole candidare anche
per
come
la precisione,
scusa,
perché dobbiamo dare dettagli ai nostri ascoltatori. L'assessore di Firenze ha detto che di fatto Renzi combatte una battaglia personalistica ed egoistica fallica fino nel midollo, di vedere chi pesa di più, non per governare ma per condizionare. E basta, lui ha detto non so cosa sia il potere fallico.
Ma io ti faccio una domanda: ti sembra che
una
si faccia
seria
così una campagna per le elezioni europee? Lì si parla del comune, d'accordo, però ma che strana campagna. Tu sfogli i giornali e vedi tutte cose di
Sgarbi, scusa
tipo.
che ti ho interrotto, scusa.
Sgarbi si vuole candidare anche alla regione Campania. Sgarbi si candida dappertutto. Una volta si vuole candidare come gli piace fare le elezioni, e quindi è già candidato adesso per le europee, è parlamentare, si è dovuto dimettere da sottosegretario, e c'è questa cosa che ogni giorno c'è Sgarbi che si vuole candidare da qualche parte. Però io per la conclusione mi riservo un po' di spazio per un libro di cui parla il Fatto Quotidiano. Poi voglio fare come il Papa, perché ho difeso il Papa. Io lo difendo, sai perché il Papa? Lo difendo perché? Allora, perché questa riunione non si è svolta ieri, ma l'altro ieri, anzi sabato. E finché non è venuta fuori la storia della frociaggine, nessuno se ne è occupato, capisci? È il Papa che sta combattendo una giusta, sacrosanta battaglia contro gli abusi sessuali nella Chiesa. Poi è venuta fuori questa parola e finalmente i giornali hanno acceso un riflettore sul Papa che sta combattendo questa battaglia. E allora dico, se uno deve ricorrere a termini frociaggine, checche, li condanno questi termini, sono per la legge Zan, non voglio che vengano usati, però avverto gli ascoltatori che solo quando è venuto fuori che il Papa ha usato la parola frociaggine, finalmente si è capito che nella Chiesa si sta combattendo una battaglia su questi termini. E sull'onda del Papa voglio anch'io concedermi, ti dicevo che sul Fatto Quotidiano si dà notizia di un libro che deve essere molto gustoso, di un giornalista della RAI, Ennio Cavalli. Il libro ci dice tutto il nostro inviato, ed è pubblicato da Rubettino, in cui si racconta che Ennio Morricone, quando compose la famosissima musica di Per un pugno di dollari, una delle colonne sonore più famose del Novecento, insieme a Fischi, Frusta, Ocarina, Scacciapensieri, ti ricordi la musica di Per un pugno di dollari? Alla fine voleva metterci un clamoroso rutto, però lì glielo impedirono. Quello che non hanno impedito a Bergoglio fu impedito a Morricone, E dice: no, dai, un rutto. E invece io ho ripensato a tutta quella musica e ho ripensato che se si concludeva con un clamoroso rutto, sì, certo, avrebbero
sarebbe
detto
stato
tutti
niente
che vergogna.
Male, sì.
Però sarebbe stato dai, dal punto di vista musicale, te lo dico da esperto musicale, un rutto. Provate a immaginare o a cantare la musica di Per un pugno di dollari e metterci al fondo un rutto e vedete che si adegua, anche perché i personaggi, ti ricordi, erano dei rozzi cowboy, non erano dei raffinati di Eton, e quindi quel rutto di Morricone ne ho un un rimpianto, e faccio i complimenti al fatto Ennio Cavalli per aver notato questo dettaglio.
Ottimo.
Grazie.
Caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata, ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
24 mattino.
La zona dei Campi Flegrei resta al centro dell'attenzione soprattutto delle popolazioni locali, ma non solo delle popolazioni locali, perché poi ci consente anche di estendere più in generale il tema, però resta al centro dell'attenzione per, lo sapete perfettamente, il fenomeno del bradisismo, le scosse pesanti che ci sono state la settimana scorsa, le grandi preoccupazioni, le difficoltà nel realizzare, nel gestire correttamente le vie di fuga, nel gestire correttamente la popolazione. Il grande interrogativo di fondo che tutti si fanno, più o meno al di fuori di quelle aree, com'è possibile che sia una zona così urbanizzata, una zona così pericolosa. Buongiorno Anello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti.
Eccoci qua. E entro 60 giorni deve essere definito un piano di emergenza per il territorio interessato. A che punto siamo?
Il piano di allontanamento è stato già abbozzato, definito, direi. Si tratta di metterlo adesso alla prova, nel senso che le esercitazioni, quindi la fase pratica, dovranno dimostrare se dalla carta alla realtà territoriale dovessero esserci delle incongruenze. È un piano di allontanamento specifico per il bradisismo, previsto da ogni area che presenta criticità. C'è il piano di allontanamento per il vulcano, c'è il piano di allontanamento per il terremoto, c'è il piano di allontanamento per le alluvioni. È uno strumento di prevenzione non strutturale che tutti i comuni dovrebbero avere già adottato. In questo caso si tratta di un fenomeno stranissimo, come lei ha anticipato, il bradisismo. Questo fenomeno che vede sollevarsi il suolo o abbassarsi, e tenga conto che dal 2005 ad oggi il sollevamento ha superato già un metro, è un processo lento, quasi difficile da intercettare, e però avviene e accompagna da secoli quella particolare zona che non doveva essere abitata così intensamente come lo è adesso.
Appunto, e quello mi pare il grande tema, ministro, è che se vuole poi ci porta anche su temi più larghi, perché poi questo è un paese nel quale si è costruito nei letti dei torrenti, si è costruito, no, su zone franose, eccetera eccetera. È la grande questione aperta ai Campi Flegrei, mi pare.
Sì, è una questione sempre aperta, insomma da 2000 anni la gente sa che in quel posto concorrono tre rischi: terremoto, bradisismo e rischio vulcanico, quindi lava. Però io posso comprendere come nel passato la mancanza di conoscenze scientifiche abbia potuto imprudentemente indurre le persone ad andare ad abitare in quei luoghi, ma nel Novecento e soprattutto nel secondo dopoguerra avere pianificato urbanisticamente zone di espansione proprio in prossimità del cratere mi sembra davvero un delitto. Lì siamo a percentuali di densità abitativa assai alte. Si sono fatti tentativi, ad onore del vero, negli ultimi decenni per decompressionare la presenza delle unità abitative, ma c'è molta diffidenza, c'è rifiuto, a volte c'è anche fastidio, come se si volesse invadere chissà quale riservatezza, quale privacy. E invece lo Stato e le istituzioni hanno il dovere di intervenire anche quando non c'è la netta percezione del rischio.
Senta, Ministro, si è ipotizzato denaro, l'ha fatto lei in conferenza stampa la settimana scorsa, di fondi per far sì che queste persone si spostino da quell'area. Ci conferma questo? Ci sono già delle idee di risorse a disposizione?
L'unica certezza per ora, ed è in fase di elaborazione il provvedimento, è che lo Stato interviene per mettere in sicurezza, beh, è un eufemismo, me lo lasci dire, diciamo per ridurre la esposizione al rischio, ecco, questa è la più esatta definizione, le infrastrutture strategiche pubbliche, quindi scuole, ospedali, istituti carcerari, municipi. Questo è il primo intervento sul quale noi delibereremo in Consiglio dei Ministri. C'è anche la volontà di intervenire sul patrimonio abitativo particolarmente esposto, quindi quello in prossimità delle cratere. Stiamo esaminando la possibilità di sostenere anche quella famiglia o quelle famiglie che dovessero decidere di delocalizzare. La delocalizzazione è una delle valvole di sfogo nelle aree particolarmente critiche.
Immagino su base volontaria, Ministro, cioè se una famiglia viene e decide, metterete a disposizione dei fondi, se una famiglia decide di trasferirsi può usufruire di quei fondi, ho capito bene?
Quando ci sono particolari esigenze di sicurezza, lo Stato può anche intervenire direttamente. Finora la Commissione Grandi Rischi e la pianificazione della Regione Campania non hanno definito un rischio così elevato anche nella zona del cratere, ma è chiaro che il governo si riserva il diritto di pianificare dal punto di vista del riordino urbanistico le aree che sono prossime al cratere. Le lascio fare un esempio. Esistono sì. Insediamenti pubblici, case popolari, che quindi sono affidate dalla culla alla tomba, sono affidate all'ente pubblico. Risultano case popolari realizzate sull'orlo del cratere. Ecco, questo è un fatto che se dovesse restare confermato sarebbe davvero un delitto. Cioè, come si fa un ente pubblico che deve tutelare il diritto alla vita dei suoi abitanti consentire l'insediamento in una delle aree più a rischio? Che poi il rischio non venga percepito perché non fa odore, perché non si vede, perché non si tocca? Beh, questo è un altro ragionamento che riguarda la psicologia collettiva. Ma noi italiani, come lei sa, siamo abituati a rimuovere la memoria dei disastri. Abbiamo avuto 100.000 morti nel Novecento, però guai a ricordarsene, guai a leggerlo sui libri di testo, perché siamo propensi a dimenticare e quindi non siamo adatti a fare prevenzione.
Senta, un ultimo punto riguarda esattamente il tema delle costruzioni in quell'area, perché ci sono comuni, penso al comune di Bacoli, tanto per dare un'idea, che hanno dato delle autorizzazioni a costruire esattamente in quella stessa area nella quale insistono. Questo è un problema?
Sì, è un problema soprattutto per chi pensava di poter da un lato predisporre i piani di evacuazione e di allontanamento e dall'altro i piani di espansione. Naturalmente il governo adotterà un provvedimento col quale si blocca qualunque nuova costruzione abitativa in quelle aree. La competenza specifica in materia urbanistica ce l'hanno le regioni, e quindi il nostro provvedimento resterà in vigore fino a quando la Regione Campania non vorrà legittimamente pianificare in misura e in senso restrittivo naturalmente l'attività edificatoria in quei comuni. Ma come si può pensare di allargare ancora, di chiamare ancora nuove cubature in cemento in un'area che è a rischio? Per carità, col rischio bisogna convivere, lì ci vivono da secoli, ma chi ci vive deve essere attrezzato, cioè deve sapere la natura del rischio e come comportarsi in caso di necessità. Neppure questo è stato fatto.
Ultima cosa, questo provvedimento già nel prossimo Consiglio dei Ministri, quello per bloccare...
No, domani è il Consiglio dei Ministri, no, si sta lavorando con pieno impegno da parte degli uffici. Abbiamo bisogno ancora di qualche altro giorno, ma si tratta soltanto di giorni, perché bisogna elaborare un provvedimento particolarmente articolato e bisogna coprirlo con le risorse finanziarie, cosa che non è semplice, certo, in questo momento, ma è chiaro che il governo, ormai che ha acceso i riflettori sui campi Flegrei, va avanti, accada quel che accada.
Grazie Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, per essere stato con noi. E noi dovremmo avere anche in linea Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, insomma, lo conoscete tutti, lo conoscete benissimo. Tozzi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, immagino che sia difficile non concordare con un provvedimento che blocchi l'edificabilità di quell'area, Tozzi, no?
Andava fatto anni fa, però il provvedimento del sindaco di Bacoli, se l'ho ben studiato, è diverso, cioè non porta una nuova cubatura, ma abbattendo degli edifici preesistenti ne porta altra di maggiore qualità. Se fosse questo, questo anzi meglio, perché sì, se tu progetti antisismicamente, però devi rimanere in quelle cubature e soprattutto non ci può essere nessun mattone nuovo lì, mattone nuovo, cemento nuovo zero, ma già da anni si doveva fare.
Ma quella è una zona che secondo lei dovrebbe banalmente ridurre la popolazione che ci insiste sopra, cioè le persone se ne dovrebbero andare secondo lei?
Prima di tutto non ne doveva attrarre così tante di nuove, perché è diventato un polo attrattore, perché è un posto straordinario dal punto di vista così del paesaggio, e perché magari a Napoli costa di più e da lì puoi venirci a risiedere per
diciamo,
lavorare.
Mi scusi, mi permetta, un posto attrattivo da millenni, a dire il vero, tra le altre cose. Questo
è poi... vero, però mentre 2000 anni fa non si sapeva che c'era un rischio. Pensate che nemmeno i romani sapevano che il Vesuvio fosse un vulcano, tranne Strabone, non lo sapeva nessuno, ecco, quindi lì era giustificato. Poi una volta saputo, chiaramente le cose cambiano. Ecco, dicevo, lì non si dovrebbe, piano piano aiutare la popolazione a diradarsi, questo sì, con dolcezza, voglio dire, senza deportazioni, però è chiaro che lì non si può stare. Contro un rischio vulcanico di quel tipo non è che se costruisci bene resisti, contro il terremoto sì, ma contro l'eruzione vulcanica no. Quelle sono eruzioni esplosive, sono delle nuvole di gas e di vapori che vanno a 200 km all'ora, a 300 gradi di temperatura, non resiste niente lì. Quindi
quanto è alto il rischio vulcanico? Perché noi finora abbiamo parlato quasi solamente del bradisismo e scarsamente del rischio vulcanico che la incide, per quanto poi nei provvedimenti se ne parli naturalmente, anche nei piani di evacuazione e via dicendo, però quanto è alto il rischio vulcanico là? Cioè siamo in grado di stimarlo o è impossibile stimarlo, come per esempio avviene per i terremoti?
È più alto, si può dire. Non so se che cosa intendiamo per rischio. Il rischio è il prodotto fra la possibilità che un evento arrivi e i danni e le vittime che può fare. Quindi è il più alto del Mediterraneo. Non c'è un posto così a rischio nel Mediterraneo, è il più alto di tutti, perché c'è talmente tanta gente, più di 500.000 di persone, tante infrastrutture, su un vulcano attivo con 29 bocche eruttive. Insomma, non lo so, non so che cosa ci possa essere di più alto di quello.
Cos'è tecnicamente, come avviene il bradisismo? Mi aiuta a spiegarlo ai nostri ascoltatori, lei che è così bravo a divulgare?
Ha due origini, diciamo, in realtà è la stessa, è qualche cosa che spinge da sotto. Allora, se a spingere da sotto è la colonna magmatica, cioè proprio il magma che adesso si trova intorno ai 4-5 mila metri di profondità, se è quella direttamente, vuol dire che si approssima a un'eruzione e solleva il suolo facendolo tremare. Ma potrebbe anche essere, e questo è il caso diciamo meno grave, che sia tutto quel cappello di gas e di fluidi che sta sopra la colonna magmatica, sempre in profondità, sempre sottoterra, tenuto da una copertura impermeabile, rimane lì sotto. Se premono solo i gas e i fluidi, allora il movimento diciamo potrebbe non preludere a un'eruzione, ma semplicemente a un sollevamento che continuerà, diciamocelo chiaro, lì sono 2 centimetri al mese, con terremoti che continueranno, diciamoci chiaro anche questo, con magnitudo che possono arrivare addirittura fino a magnitudo 5 Richter, cioè ancora più violenti di quelli che abbiamo avuto. Poi se invece dovesse arrivare un'eruzione, i terremoti potrebbero diventare ancora più violenti, ma noi avremmo comunque un 72-78 ore di preavviso rispetto a un'eruzione di quelle, cioè, diciamo, quelle esplosive.
Quindi quello siamo in grado di monitorarlo e di capirlo, cioè quando, sì, il momento nel quale dovesse, fossimo vicini all'eruzione, no? Questo sì.
Sì, questo sì. Terremoti non si prevedono, ma le eruzioni vulcaniche, anche esplosive, hanno un margine di tempo sufficiente a mettere in atto appunto i piani di evacuazione o, lo ricordo, i piani di esodo, perché se l'eruzione è pericolosa, è lì mica si torna, è proprio un altro tipo di evacuazione, un esodo è un'altra cosa. Però diciamo che al momento noi non abbiamo notizie che ci sia una eruzione in un'eruzione imminente. Ricordiamoci però che nel XVI secolo il Monte Nuovo, che è un monte che sta lì alto 150 metri, è un vulcano, è nato sotto la zappa di un contadino, cioè non è che stiamo parlando di, insomma, di fenomeni che sono la regola lì. L'Italia è fatta così, quel territorio è fatto così, non è che ci si può fare niente di che. Quando sento, mi permetto di dire, quando sento le persone dicono ma dovremmo fare qualcosa, l'unica cosa che puoi fare è costruire bene per la parte sismica, allora lì la casa con quella magnitudo non succede niente, ma contro l'eruzione vulcanica l'unica via è allontanarsi, certo. Non ce ne sono altre.
Beh, certo, evidentemente, mi pare, evidentemente. E là andrebbe fatta un'opera anche appunto di ricostruzione delle abitazioni. Se Bacoli sta facendo questa operazione qua, se è vero che sta facendo questa operazione qua, adesso andrò a cercarmi il provvedimento anch'io, perché il dettaglio non ce l'ho, sono sincero, e ne chiedo scusa agli ascoltatori, perché poi su queste cose bisognerebbe avere dettagli maggiori. Là l'operazione dovrebbe essere un'operazione complessiva di ricostruzione, fondi,
sì, di ristrutturazione. Azione antisismica o riadeguamento antisismico si può fare anche sul costruito senza necessariamente buttarlo giù, ma nel caso in cui mantieni le cubature, se costruisci bene, con queste magnitudo non succede niente. Invece noi rischiamo che con queste magnitudo, soprattutto se sono ripetute nel tempo, no? Quando su una casa ammalorata tu dai più scosse basse, è quasi come l'effetto di una scossa forte, alla fine si sommano e tu c'hai il rischio che la casa ti crolla in testa, quello è, non è sopportabile. Oltre quello c'è il rischio vulcanico, ma lì però, come ripeto, sì, piano piano te ne devi andare.
Allora sentiamo un paio di voci di ascoltatori. Due, via.
Quindi lo Stato interviene per sanare una situazione già illegalmente consolidatasi. Fondamentalmente un condono pure questo, vogliamo dirlo. Forse potremmo drenare le risorse dall'inutile ponte di Messina e riversarle nella bonifica dei campi flegrei.
Io so che Tozzi su questo ci va a nozze.
No, mi alzate la palla. No, non è tanto quello, per carità, non intervengo sulla parte politica, però naturalmente l'Italia è un territorio complessivamente ad alto rischio, naturale. C'è il rischio idrogeologico, quasi la metà del territorio, 100% dei comuni, almeno un pezzetto di rischio idrogeologico. C'è il rischio vulcanico, soprattutto in Campania, Vesuvio, Campi Flegrei, ma anche Etna in parte, Isole Eolie, e ha anche il rischio sismico, tutta la dorsale appenninica, il Friuli, la Sicilia. Quindi è chiaro che lì qualche cosa devi fare, nel senso, almeno le strutture pubbliche, no? Le scuole, gli uffici, gli ospedali, quelli dovrebbero avere denaro pubblico per essere ristrutturate antisismicamente o spostate nei casi in cui non possono stare. Poi per i privati naturalmente si apre un altro discorso, se c'è soltanto un pozzo che si beve tutte le risorse, poi per questa roba non resta più niente, ecco, diciamola così.
Certo. Allora, grazie dunque a Mario Tozzi per essere stato con noi, è un geologo divulgatore, la sua trasmissione il sabato sera su Rai 3 si chiama Sapiens, e la potete vedere molto semplicemente. Un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto, a Carmelo Lauricella regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra di 24 mattino, ci sentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.